Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati in studio Luca Collodi con Davide Dionisi. Un saluto anche in collegamento diretto da Milano a Massimiliano Castellani dalla redazione sportiva del quotidiano Avvenire. Castellani, buona giornata.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
Come sempre nel nostro sommario i titoli dei principali quotidiani sportivi, poi parleremo di nuoto con Davide Dionisi. Un flash sul nuoto, Davide.
Sabato si è conclusa la 39esima assemblea ordinaria elettiva che ha rinnovato le cariche ufficiali della Federazione Italiana Nuoto e ha confermato il presidente Paolo Barelli fino al 2012. Poi ospiti illustri in studio, abbiamo raccolto alcune interviste e testimonianze del nuoto di oggi e del nuoto di ieri.
E poi parleremo ancora di slalom, abbiamo fatto la scorsa settimana, ma torniamo ancora su questo tema. Vi riproporremo in parte l'intervista fatta ad Agapino Russo, giocatore della Ternana e della Narnese, colpito da questa malattia che sta colpendo peraltro molti calciatori e anche altri uomini che hanno contatto con il terreno, come ci dicono i ricercatori, i contadini. E su questo un flash anche a te, Castellani. Noi vogliamo battere questo filone, ma soprattutto in questo caso aiutare Agapino Russo, questo calciatore non fortunato nel senso fisico, ma anche per aver militato in squadre secondarie e non principali, quindi deve faticare doppiamente per combattere questa malattia.
Sì, tra l'altro, a parte il caso eclatante di Stefano Borgonovo, la maggior parte dei calciatori ancora in vita che stanno lottando contro il morbo di Gary, che sono dei giocatori che hanno giocato in categorie che vanno dalla C2 fino ai dilettanti, quindi è un sommerso al quale è meritevole appunto da parte della Radio Vaticana dar voce per cercare appunto anche di squarciare un velo su quello che è un po' una piaga che fa parte dell'omertoso mondo del calcio.
Vogliamo ricordare cos'è la SLA, Massimiliano Castellani?
La SCLA è una forma di sclerosi, la sigla indica sclerosi laterale amiotrofica ed è una malattia che purtroppo colpisce il moto neurone e porta alla paralisi completa di tutti gli arti, di tutti i muscoli dei malati, però la cosa incredibile è che il cervello rimane completamente lucido fino all'ultimo istante di vita e quindi loro riescono anche a comunicare oggi anche grazie a dei sofisticati sistemi informatici con i computer e possono addirittura comunicare attraverso il battito della pupilla che colpisce la lettera e mandano dei messaggi via email.
Io ringrazio anche Massimiliano D'Angelo per la parte tecnica con Maria Serena Tuglio ed Eva Orman in regia. Stacco e poi partiamo con il programma sportivo. La rassegna stampa dai principali quotidiani, dal Corriere dello Sport Stadio, Ibra e Internazionale favolosi, Ronaldinho Show. Resta Ranieri alla Juventus, così la Gazzetta, Tutto Sport, mettiamo un po' di titoli insieme. La Roma travolta all'Olimpico, per il Corriere dello Sport è crisi vera e lo è anche per Spalletti, crisi vera secondo il Corriere dello Sport. Allora su questo tema io farei un primo giro di tavolo a partire da Massimiliano Castellani, poi anche con il nostro Davide Dionisi, quindi crisi vera per la Roma. Possiamo dire, e con grande rispetto per i colori giallorossi, che la Roma ha concluso un ciclo molto bello, durato diversi anni, ma con la morte del presidente. Questo campionato per la Roma sarà un campionato in cui, più che rincorrere il successo, si deve pensare a ridisegnare società e squadra. Sei d'accordo, Castellani?
Ma io penso che purtroppo qualcosa è successo. Io ritengo che in questo momento loro non sono al top della condizione, hanno tantissimi infortunati. Il fatto stesso di far giocare Totti a tutti i costi ieri sera proprio la dice lunga su quanto loro sono in difficoltà anche a livello proprio di rosa, di numero di giocatori. Però io andrei ancora un attimo cauto, aspettiamo magari anche questa risposta che possono dare subito mercoledì in Champions contro il Chelsea, aspettiamo che tutti i giocatori appunto abbiano una forma fisica accettabile. Ritengo che forse al momento la più grande assenza negli schemi di Spalletti che si sta avvertendo è la perdita di Mancini che è passata all'Inter.
Davide Dionisi.
Una campagna acquisti sicuramente non idonea, non all'altezza della situazione. Probabilmente l'allenatore Spalletti, il mister Spalletti avrebbe voluto qualcosina in più che non è arrivato e c'è stata una campagna acquisti quasi riparatoria per certi versi. Ieri sera la Roma ha dimostrato ancora una volta di essere Totti dipendente, tanto è vero che nei minuti in cui l'Inter non ha giocato in maniera così schiacciante, è stata evidente la superiorità sul campo, la Roma ha mostrato un gioco anche per certi versi efficace, al di là del risultato così deludente, 4-0 veramente ha messo all'angolo i giallorossi, e ci si aspettava molto anche dai nazionali che avevano in qualche modo brillato, lo stesso Aquilani, cosa che non è riuscito a fare. Quindi tutto sommato è una Roma che va rifondata, anche se io credo che per certi versi Spalletti stia ormai riorganizzando la squadra e in qualche modo stia cercando i presupposti per continuare ad andare avanti e ritrovare quello spirito che poi ha segnato i successi della Roma nelle scorse stagioni.
Io non so se voi siete d'accordo, ma parlare di Roma è anche difficile farlo, perché non si capisce se c'è un problema tecnico, un problema umano o d'entrambi, oppure se veramente si è rotto qualcosa all'interno dello spogliatoio. Castellani.
Ma io penso che il più grosso problema in questo momento è la mancanza di risultati. La mancanza di risultati, l'ha detto anche Spalletti, porta questa squadra ad essere un po' abbacchiata e chiaramente non avere quella spinta che di solito invece riuscivamo a vedere in questa squadra, che avevamo definito come la squadra che giocava il miglior calcio in Italia. Esteticamente questa squadra non si specchia più, o meglio, se si specchia si vede bruttina, e si vede bruttina perché comunque è doloroso andare a perdere in provincia come gli è successo già all'inizio di campionato, e soprattutto prendere 4 gol contro quella che l'anno scorso è una squadra che era riuscita a tenere quasi, diciamo, lo stesso passo, no? A Roma ricordiamoci che per un'ora era stata addirittura campione d'Italia l'anno scorso, quindi era l'unica squadra che era stata definita l'anti-Inter, e quest'anno purtroppo non lo è più.
Vediamo l'altra squadra di Roma, la Lazio. I titoli dei principali giornali sportivi dicono: crolla la Lazio. Davide Dionisi, erano dei fenomeni prima e sono diventati dei brocchi oggi quelli della Lazio? Anche qui cosa è successo?
Bah, la penserei esattamente come De Rossi, cioè non si sono esaltati nel momento in cui hanno avuto dei risultati. E non
come
si
Rossi,
stanno,
come l'allenatore della Lazio.
Certo, come Rossi, sì. Non si sono, diciamo, scoraggiati nel momento in cui... Non si stanno scoraggiando adesso che hanno risultati, diciamo così, deludenti come quello di ieri, e non si sono esaltati nel momento appunto in cui erano primi in classifica, sono stati primi in classifica. Il fatto è che la Lazio deve fare i conti anche con un organico che sulla carta non è certo all'altezza delle grandi, al di là dei fenomeni come Zárate, che ha mostrato tutto quanto il suo entusiasmo anche di giocare nel calcio italiano, ma poi però una squadra che non ha così i presupposti, non ha le potenzialità, non è stata strutturata per andare avanti sulle prime ai vertici di classifica, prima o poi deve cedere. Certo, ha ceduto un pochino subito, ecco.
Castellani, sei d'accordo anche tu? La Lazio, fenomeni o brocchi?
No, secondo me è una bellissima squadra, una bella realtà, come lo sono il Napoli, l'Udinese, il Catania in questo momento, però sono delle squadre che chiaramente avranno degli alti e dei bassi. Non penso che la Lazio abbia ceduto, penso che ieri è stata una classica partita in cui tu non entri appunto in gara e quindi vai a rischiare delle figuracce come quella che ha dovuto subire, però queste tre squadre, Lazio, Udinese e Napoli, secondo me daranno fastidio a tutte quante.
E comunque il campionato italiano resta molto bello, perché vediamo che ci sono al comando, al di là dell'internazionale, squadre come il Catania, l'Atalanta, il Napoli, c'è certamente...
Palermo.
Il Palermo, c'è certamente nelle prime posizioni della classifica, ci sono delle novità... Mi permetto di sottolineare che le squadre che hanno più soldi quest'anno stanno sudando rispetto alle piccole, alle provinciali, alle cosiddette provinciali. Perché questo, secondo te, Castellani? Cos'è successo?
Ma da una parte mi piace riprendere una battuta che ha fatto ieri De Laurentiis, il quale ha detto che dopo Calciopoli finalmente si stanno vedendo degli equilibri in campo, e questa potrebbe essere anche una risposta, nel senso che...
Cioè dipendeva tutto dagli arbitri, quindi, che pilotavano le partite?
Beh, o comunque da dirigenti che facevano delle pressioni molto forti, o comunque da un clima di sudditanza psicologica che in effetti c'era. Oggi forse c'è un po' di meno, si vede un po' più di trasparenza in campo, ed è possibile quindi anche che piccole realtà riescono a giocarsi le loro partite liberamente. Dall'altra parte penso che questi piccoli club, comunque i club di seconda fascia, hanno dei grandissimi dirigenti, dei grandi direttori sportivi che sanno far mercato, sanno andare a prendere giovani di talento pagandone anche pochissimo.
Questo, le grandi come lo stanno prendendo secondo voi? Abbiamo visto la crisi della Juventus che è sotto gli occhi di tutti, ma ci sono altre squadre, la Roma, il Milan forse sta tornando grazie ai brasiliani in carreggiata. Le grandi squadre come stanno vivendo? Sono attrezzate psicologicamente per non essere più al centro dell'attenzione nel mondo del calcio? Dionisi?
Non sono assolutamente attrezzate, tanto è vero che i risultati poi a un certo punto le bocciano. Il problema è un altro, è che la competitività di queste, di quelle, le cosiddette piccole squadre, sta mettendo in grossa difficoltà, offuscando un po' quello che è il potere centrale che hanno avuto in questi anni appunto le sette grandi, quelle che venivano annoverate come sette grandi sorelle. E questo è bello perché rende appunto il campionato sicuramente più vibrante sotto tanti punti di vista e finalmente rende appunto merito a quello che è il calcio italiano, che è stato sempre un calcio segnato appunto dall'agonismo.
Castellani, e chiudiamo con il calcio, Moggi era così forte rispetto a quello che vediamo oggi con questo equilibrio nel campionato?
Il moggismo era molto forte, il sistema che si era creato partendo da questo personaggio secondo me era molto forte e condizionava prepotentemente tutta una serie di scelte che andavano dall'acquisto dei giocatori, dal mercato fino a poi a dei sistemi arbitrali di cui abbiamo avuto notizie.
Quindi è una vittoria vera dello sport, mi sembra di poter dire.
Secondo me il calcio in questo momento si è ripulito molto, sta pagando un prezzo e il prezzo è quello di stadi vuoti e quello forse anche di un minore interesse anche da parte del pubblico in generale.
Dionisi?
Più che una vittoria dello sport è una sconfitta del malcostume, finalmente.
Ecco, questa mancanza di gente allo stadio è un problema economico, perché andare allo stadio oggi con una famiglia costa e costa tanto. Almeno in generale, poi ci sono singole realtà come ad esempio la campagna abbonamenti della Lazio a Roma, oppure la televisione, anche in questo senso dobbiamo notare un'altra novità, la televisione sta facendo vivere a casa il campionato alle persone.
Ma penso che ci sia un discorso che va dall'economico e poi arriva l'annoso problema strutturale, che abbiamo gli stadi più brutti d'Europa e soprattutto abbiamo gli stadi meno confortevoli d'Europa, e questo è un problema grandissimo perché soprattutto le famiglie tendono a non andare in questi impianti dove non c'è sicurezza.
Ed ora la parola a Davide Dionisi per quanto riguarda il nuoto.
Sì, dunque sabato si è svolta la 39esima assemblea ordinaria che ha eletto nuovamente per altri 4 anni il presidente Paolo Barelli. Abbiamo un po' visto qual è lo stato di salute del nuoto italiano, ci sono stati bei confronti tra il nuoto del passato e il nuoto del presente, con tanti campioni sul palco che sono saliti a raccontare le loro esperienze. Quello di Barelli è il terzo mandato e è quello che poi condurrà anche a non solo ai campionati del mondo di Roma, che come lo ricordiamo i nostri radioascoltatori si terranno il prossimo anno, ma anche ai Giochi Olimpici di Londra nel 2012. Abbiamo raccolto intanto la prima testimonianza dell'oro di Pechino 200 stile libero di Federica Pellegrini, abbiamo ancora davanti ai nostri occhi appunto il successo e l'inno di Mameli e la commozione di Federica e dei suoi sostenitori. Ascoltiamo la testimonianza di Federica.
Raccontami un po' la tua festa, quella della medaglia d'oro, le emozioni che hai provato.
Ma le emozioni sono state bellissime, fortissime, il mio sogno che avevo fin da piccina si è realizzato questo 13 agosto, quindi sono veramente soddisfatta.
Se dovessi dare un consiglio a chi si avvicina oggi al mondo del nuoto, che tipo di suggerimenti daresti?
Ma sicuramente è uno sport molto duro, uno dei più duri che esista, quindi bisogna credere fondamentalmente in se stessi, altrimenti è molto, molto difficile da fare.
La tua preparazione in questo momento?
È cominciata il 1 ottobre e sta proseguendo bene, sta andando tutto bene, e l'obiettivo di quest'anno saranno i mondiali a Roma, quindi una tappa molto importante per noi.
Cosa vuol dire appunto gareggiare davanti al proprio pubblico, visto che siamo alla vigilia dei mondiali di nuoto a Roma?
No, beh, per noi atleti significa veramente tanto ed è molto importante, soprattutto che una tappa così importante sia in Italia per noi, quindi sarà una grande manifestazione.
Grazie, in bocca al lupo.
Ancora Davide, sul nuoto.
Sì, nuoto moderno, quindi oro di Pechino, ma nuoto anche antico. Attualmente abbiamo raccolto la testimonianza di Klaus Di Biasi. Non ha bisogno di presentazioni, oro alle Olimpiadi in Messico nel 68, a Monaco nel 72, a Montreal nel 1976. Lui attualmente oggi è consigliere federale, ma anche responsabile dei tuffi su scala nazionale per la Federazione Italiana Nuoto. Klaus Di Biasi ci ha raccontato un po' come è cambiato il nuoto e in particolare il settore tuffi dagli anni 70 ad oggi. Ascoltiamo la sua testimonianza.
Come è cambiato il mondo dei tuffi dai suoi tempi, da quando lei appunto era un campione noto in tutto il mondo ad oggi?
Sì, direi che è cambiato moltissimo. Cioè, ai tempi miei era tutto molto più goliardico, contava molto l'abilità del singolo atleta. Allenamenti erano forti, pesanti ugualmente, immagino, no? Solo che non si può fare un rapporto diretto di quegli anni con gli anni adesso. Cioè, il campione di adesso, diciamo, è molto più avanti, direi anche preparato più fisicamente e ovviamente fa dei tuffi più difficili. Come è stato detto anche qui all'assemblea, che un ragazzino di 8 anni o 9 anni fa il tempo di Petersoli sotto il minuto, e così anche nei tuffi identico. Oggigiorno abbiamo dei bambini di 12-13 anni che eseguono i tuffi che allora, quando saltavo io, non esistevano ancora. Quindi questo dimostra che il settore tuffi, cioè al mondo, la tecnica è progredita moltissimo.
Ecco, gli impianti sportivi in Italia sono attrezzati per appunto tipologie di sport come questo, oppure siamo ancora indietro rispetto ad altri paesi?
No, direi abbiamo alcuni impianti a posto, cioè molto belli, ben forniti, però il cruccio nostro sono quelli invernali, direi, no? Più le piscine coperte, perché il lavoro è tutto l'anno, no? Non è come ai tempi nostri che bastava d'estate una piscina con i trampolini, no, adesso si lavora principalmente d'inverno in palestra, ecco, la piscina deve essere corredata di una palestra adatta con tutte le attrezzature. E faccio l'esempio della Cina, abbiamo visto palestre con 13-15 trampolini a secco col materasso davanti, questo per dire le proporzioni differenti, no? Loro lavorano con tanti gruppi di alto livello e hanno una selezione alla base enorme, mentre noi purtroppo i nostri numeri sono molto piccoli. Campionati di categoria 130 atleti, cioè per dire pochissimo, e il mio orgoglio è proprio quello, da questi pochi atleti essere riuscito a portare 8 atleti alle Olimpiadi.
Ai radioascoltatori della Radio Vaticana può raccontare il successo che lei ricorda di più e le emozioni provate in quel momento?
I successi, i ricordi sono sempre vivi molto, anche se ormai sono passati tanti anni. I successi più belli sono quelli olimpici, direi la prima medaglia d'oro a Città del Messico e l'ultima a Montreal nel 76. Dico l'ultima perché è stata quella più sofferta, con Greg Louganis alle porte, astro nascente, 16 anni, giovanissimo, forza nuova, quello dicevo prima, fisicamente più potente, e io ero arrivato un po' alla fine, diciamo all'ultima. Ho fatto 19 anni di attività agonistica, quindi una carriera molto lunga con tante medaglie.
Grazie a Davide Dionisi per il nuoto. Iniziamo anche con queste interviste il cammino di avvicinamento ai mondiali di nuoto che ci saranno a Roma il prossimo anno. Ma torniamo a parlare di sclerosi laterale amiotrofica. Castellani, se sei d'accordo, io tornerei a riproporre l'intervista che abbiamo realizzato lunedì scorso da Capino Russo, giocatore della Ternana e della Narnese degli anni 70, colpito da questa malattia. Una malattia di cui le squadre non vogliono parlare. Un flash su questo.
No, una malattia della quale invece in questo momento si comincia a parlare, dobbiamo dire, Luca, la verità, perché le immagini toccanti del Franchi, 30.000 persone per il Borgonovo Day, è stato sicuramente appunto un primo segnale che il calcio deve prendere coscienza di questa problematica che coinvolge i calciatori in maniera esponenzialmente più alta.
E allora ascoltiamo la voce di Agapino Russo, colpito da sclerosi laterale amiotrofica, giocatore della Ternana e della Narnese negli anni 70.
Io l'ho scoperta un anno fa e mi sembrava impossibile in quel momento. Però purtroppo dopo tutte delle bici, degli esami diagnostici, mi è stato raro questo che ha detto, che ancora ho colto non molto bene, sia per la malattia, che poi io sto vivendo due drammi. Uno, un dramma esistenziale, che ho interrotto il lavoro, non ho raggiunto i limiti pensionistici, quindi mi imbatto ogni giorno tutte le problematiche di portare avanti una famiglia di 6 persone, con le bollette da pagare, l'affitto da pagare, la luce, eccetera, eccetera, e mangiare. In più, questo dramma di questa malattia che purtroppo al momento attuale non lascia scampo. Quindi io mi ha fatto molto piacere vedere l'immagine delle cive di Borgonovo, che lotta anche per me, per la malattia che porto. Però una differenza c'è, cioè sostanziale, che io sto vivendo dei momenti terribili sia per la malattia e per affrontare la vita quotidiana. Ecco, io mi scuso del mio parlare, ma ho bisogno di prendere fiato perché mi ha colpito la favela e non posso imbrogliare i figli. Quindi devo prendere un po' di riposo.
Russo, lei sta lottando contro questa malattia?
Sì, sto lottando disperatamente, perché questo mondo che prima mi sembrava una cosa normale, adesso lo sto vedendo una cosa che io non posso lasciare. Tanto che io non posso lasciare i miei figli e mia moglie. Quindi io farò l'impossibile per poter sconfiggere questa malattia, anche se mi rendo conto che è una cosa molto difficile, se non è possibile. Ecco.
Agapino Russo, il mondo del calcio le sta dando una mano?
Il mondo del calcio, devo ringraziare le mie due ex squadre, Ternana e Marnese, che hanno fatto la partita del cuore. Purtroppo sono stati costretti a fare nel pomeriggio, perché la sera c'era la Coppa dei Campioni, e gli amici più stretti mi sono stati vicini, però certo io li ringrazio perché sono stati di una umanità straordinaria, però non è che ho risolto il problema, comunque sia li ringrazio molto.
Agapino Russo, ci sono altri calciatori che lei conosca colpiti da questa malattia, magari non famosi?
Beh, io devo dire una cosa, nel periodo in cui io ero nel giovanile della Ternana, dove c'era anche Rocco Buco che poi è andato alla Juventus, quattro dei miei compagni sono deceduti in tenera età, 40 anni, 39, anche se non diagnosticata per la trama, tumore al fegato, tumore ai reni, tumore al pancreas, e facevano parte del gruppo dove noi ci allenavamo l'estate da mezzogiorno e facevamo le competizioni sportive. Quindi adesso mi sorge a me un dubbio, ecco, tutto qua, dicevo, possibile 5 persone coinvolte? Mi vengono dei dubbi.
Castellani, un telegramma, proprio un telegramma veloce.
Ma penso che questi personaggi come Agapino Russo devono avere molta più voce in questo momento, che devono essere aiutati, perché come ha detto lui è un dramma nel dramma, cioè oltre alla malattia, che è una malattia di cui in questo momento non c'è nemmeno soluzione medica, purtroppo non hanno neanche i fondi per andare avanti, quindi dobbiamo cercare di stargli vicino e cercare di sensibilizzare il mondo del calcio, quello milionario, a stare vicini anche economicamente a queste persone e a queste famiglie.
Ed è quello che la Radio Vaticana, il programma Non Solo Sport, vuole fare. Davide Dionisi, 15 secondi.
Un primo traguardo è già stato raggiunto, intanto la Federazione Italiana Gioco Calcio ha già stanziato i primi fondi e quindi naturalmente un'equipe di lavoro già è all'opera.
Grazie a tutti, finisce qua Non Solo Sport di oggi, grazie a Massimiliano D'Angelo, a Maria Serena Tuglio e a Eva Rohrmann, grazie anche ai colleghi che hanno partecipato a questo programma sportivo della Radio Vaticana, da Luca Collodi, linea alla regia.